Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. 36esimo incontro. La gioia nell'Antico Testamento di Gianfranco Barbieri.
Un caro saluto a tutti gli amici in ascolto. Chissà quante volte abbiamo sentito dire che la fede cristiana, chiedendo l'obbedienza a Dio, rende tristi gli uomini. Niente di più falso. E quando ciò dovesse accadere, non sarebbe a motivo della fede, bensì di una visione distorta di essa. Tutti abbiamo sentito parlare dell'ultima enciclica di Papa Francesco dal titolo Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. E forse qualche ascoltatore l'avrà pure letta. Uno dei tratti più qualificanti e quindi più fecondo della vita cristiana è proprio quello della gioia, dalla quale, se si presta attenzione, possiamo ricavare poi le chiavi per capire non solo il cuore dell'uomo, ma anche il cuore di Dio. Infatti, troviamo la gioia tra i sentimenti più diffusi nella Bibbia ed anche nell'Antico Testamento. Scrive l'autore del libro del Siracide che la gioia del cuore è vita per l'uomo. L'allegria dell'uomo è lunga vita. È una gioia che ha molteplici volti e molteplici motivazioni. Il primo volto è quello della gioia semplice, naturale, che viene dall'abbondanza delle messi dei campi, per esempio, delle vigne, che viene cantato nel Salmo numero 4. Hai messo nel mio cuore più gioia di quando abbondano vino e frumento. Oppure, come dice il profeta Isaia, hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia e si rallegrano al tuo cospetto come si fa per messe copiosa. Quindi il primo volto è quello delle gioie naturali, potremmo dire quasi contadine. C'è poi la gioia delle soddisfazioni domestiche. Gioia e felicità per essere circondati da una corona di figli e di figlie. Oppure felice il marito di una donna virtuosa. Quindi la Bibbia indugia anche a descrivere un cuore pieno di gioia nella vita semplice tra le mura domestiche. Ma poi c'è la gioia personale ed interiore. Lo sguardo benevolo rallegra il cuore. Una notizia lieta rianima le ossa. È interessante, quasi che l'uomo, sia nella tristezza, abbia una specie di febbre che ti brucia le ossa e la buona notizia ti guarisca. La gioia vera viene dal possedere la sapienza della vita. E potremmo affermare che la persona umana prova la gioia quando si trova in armonia con la natura e soprattutto quando si trova in armonia con gli altri. Verrebbe da dire che la vita osservata e vissuta alla luce della fede assume quasi una tonalità musicale che mette gioia. La vita diventa musica quando c'è gioia. Ma la Sacra Bibbia non è un libro ingenuo. Conosce benissimo il cuore dell'uomo e sa che la gioia è sempre imperfetta, fragile ed è minacciata. La Bibbia descrive nella storia del popolo eletto appunto l'esperienza esaltante della liberazione che ti porta dalla schiavitù alla libertà con tutti gli annessi e connessi. Infatti, dopo aver passato il Mar Rosso ed aver sperimentato il favore divino, Maria, sorella di Mosè e di Aronne, prese un tamburello e dietro di lei uscirono le donne con tamburelli e danze, cantando la loro gioia a piedi scalzi sulle rive del Mar Rosso. È una scena bella, emblematica secondo me. Quell'esperienza, fatte le dovute precisazioni, si ripeterà al ritorno dell'esilio di Babilonia, come canta il Salmo 125. Ci sembrava di sognare. La nostra lingua si sciolse in canti di gioia. L'autore sacro insegna quindi a non fermarsi alle piccole pur sacrosante gioie, come dicevamo prima, ma a cercarne la sorgente, la fonte, che si trova esattamente in Dio e in quello che Lui fa per ciascuno di noi. Il Signore, creando il cuore per la gioia, sa anche come renderlo felice. Per questo motivo, il pio credente israelita prova la gioia più grande quando può stare alla presenza del Signore. Il Salmo 129 recita: «Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, ed ora i nostri piedi si sono fermati alle tue porte, Gerusalemme». La gioia grande di essere lì. Ed è una gioia che si accresce nell'esercizio del culto divino al Tempio, alla presenza del Signore. Per l'israelita non c'è gioia più grande che stare alla presenza del Signore. Non c'è tristezza peggiore che abitare in esilio lontano. Qui potremmo riassumere tutta la, diremmo, la teologia della gioia dell'Antico Testamento. Ma io vorrei sintetizzare questo concetto in un episodio della vita di Davide, che mi pare emblematico. Dopo aver conquistato Gerusalemme, Davide volle trasportarvi l'arca dell'alleanza del Signore, e l'arca era una specie di santuario viaggiante, dentro il quale c'erano le tavole della legge, il bastone di Mosè e poche altre cose. Ci aveva già provato, ma al primo tentativo l'esperienza era stata drammatica, con un sacerdote che, volendo toccare l'arca che non doveva essere toccata, resta fulminato. Questa volta Davide organizza una processione con innumerevoli sacrifici per accompagnare l'ingresso dell'arca in città. E Davide stesso esprime la sua gioia incontenibile, perché l'arca finalmente entra in città, da danzare freneticamente, esortando i fedeli a fare altrettanto. lo vede dalla finestra del palazzo la moglie Micol. E quella gioia, espressa danzando, diventa per lei quasi motivo di disonore. Come dire, si sta comportando come un ragazzino. Quando Davide rientra in casa, Micol gli si fa incontro e non aspetta tanto a dirgli: bell'onore che ti sei fatto a danzare come una persona qualunque. Ma il re rispose di aver voluto far festa al Signore per esprimere nella danza la sua gioia e il suo grazie. Quella gioia anticipava la pienezza della presenza di Dio nella Gerusalemme, quella gioia che poi Israele comprenderà non potrà essere piena se non un giorno nell'aldilà. Come a dire: sì, la gioia di stare alla presenza del Signore è bella, è grande, ma non è ancora tutto, ce n'è qualcuna di più grande che ci aspetta. E qui vorrei citare un passo di Isaia molto bello: come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Si rivolge a Gerusalemme, ovviamente. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Ecco il vertice della gioia. Il giorno in cui Dio potrà gioire per Israele. Non soltanto io gioire per Dio, ma è Lui che gioisce per me. Concludendo, la chiave per sperimentare la gioia vera è quella di cercare e di abitare presso quel Dio che per primo gioisce per ciascuno di noi. La mia gioia consiste nel sapere per certo che Dio, quando mi vede, quando pensa a me, lo fa con gioia. Mi pare di vedere come certi genitori, quando vedono i loro figli che crescono bene, che imparano, gioiscono, si rallegrano, si vantano quasi. Ecco, Dio che gioisce diventa il mio vanto. Penso tante volte alla bellezza e alla grandezza di ogni persona umana, alla quale Dio guarda con gioia, quasi complimentandosi con se stesso. E questo è un grande messaggio, confermato anche dalle discipline della mente, le quali ci insegnano che una delle condizioni per star bene con noi stessi ed avere la gioia nel cuore è proprio quella di saperci amati e stimati. Dio ama e stima ciascuno di noi. Questa sia la fonte della nostra gioia.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. 36esimo incontro. La gioia nell'Antico Testamento di Gianfranco Barbieri. Musiche originali di Mauro Martello. Coordinamento di Monia Parente.